Portogallo per parlare di litio e di distruzione ambientale, perché il litio, un materiale raro, indispensabile per le batterie che fanno andare le auto elettriche, ha costi ambientali di estrazione molto alti. E il Portogallo pare che abbia una delle più grandi riserve che ci sono, sicuramente la più grande d'Europa, l'ottava a livello mondiale. Poi il governo non si stanca di sottolinearlo, anche se si tratta di riserve fra virgolette dedotte, cioè semplicemente individuate e non sfruttate, ma adesso paiono più che intenzionati a sfruttarle, in particolare nell'area intorno al villaggio di Covas do Barroso, che potrebbe diventare il sito della più grande miniera di litio dell'Europa occidentale. E contro questo si stanno muovendo i residenti, perché nonostante la valutazione positiva di impatto ambientale emessa dal 31 maggio dall'Agenzia Portoghese per l'Ambiente, sostengono di come inquinare di meno, come non, sostengono, dice Nelson Gomes, presidente dell'Associazione Uniti in Difesa di Covas do Barroso, non capiamo come inquinare di meno, per inquinare di meno dobbiamo distruggere le foreste, i corsi d'acqua e la vita dei residenti. Ci sono state anche numerose iniziative di lotta contro la miniera che si stanno susseguendo. E per capirne di più parliamo con Dario Antonelli, giornalista freelance che ha condotto un'inchiesta a Covas do Barroso. Ciao Dario.
Ciao Maria, buongiorno a tutte e tutti.
Allora raccontaci un po'.
Sì, innanzitutto, giusto per inquadrare un attimo la cosa, farei riferimento anche un attimo alla situazione anche in Portogallo, perché chiaramente è un paese di cui si parla poco e su cui ci può essere magari anche poca informazione. Quindi faccio notare che un mese fa, praticamente il 6 di novembre, il governo portoghese, guidato dal Partito Socialista, in particolare da Costa, ha dato la rassegna delle dimissioni di fronte alla notizia uscita attraverso un comunicato della Procura Generale del Portogallo di un'inchiesta a carico di ministri e di altri funzionari di quella agenzia per l'ambiente che prima hai citato, per traffico di influenze e corruzione appunto negli affari legati al litio e alla produzione di idrogeno. Il Portogallo, che è stato tra i paesi, come vi ricorderete, più colpiti dalla crisi del 2009 e dalle politiche di austerità e dal appunto controllo del fondo monetario, negli anni ha, oltre a riconvertirsi un po' verso il turismo, ha optato negli ultimi anni verso queste energie alternative del modello di transizione energetica portata avanti a livello istituzionale. E in questo caso quindi è stata aperta una serie di compagnie, soprattutto straniere, multinazionali. Nel caso di Covas do Barroso si parla della Savannah Resources, che è una compagnia britannica, e chiaramente questo ha aperto grandi interessi, grandi affari e via dicendo, come potete immaginare, anche con la attenzione che c'è in questo periodo sulla transizione. E quindi in questo contesto già da anni venivano fatte delle scavazioni di esplorative per appunto stabilire la presenza o meno di questo minerale, lo spodumene, che da cui si estrae appunto il litio, e ad esempio appunto nell'area di Covas do Barroso era già da una quindicina d'anni che c'erano questo tipo di trivellazioni, di indagini da parte delle compagnie private, soprattutto per individuare le zone, e appunto si pensa che in particolare in questo, nell'area intorno a questo paese vi sia una riserva di spodumene appunto in grado di fornire le materie prime per la costruzione di 500.000 batterie al litio per automobile, così almeno dichiara la stessa Savannah Resources. Chiaramente però nelle stesse dichiarazioni di questa compagnia si capisce anche il tipo di impatto che avrà questo tipo di miniera. Innanzitutto si tratta di una miniera a pozzo a cielo aperto, una miniera che complessivamente dovrebbe avere una vita di circa 20 anni, secondo queste stime.
Quindi tecnicamente sarebbe una cava, perché quando le miniere sono a cielo aperto sono cave. Comunque, al di là di questo, che è una sciocchezza, vediamo che cosa succede quando aprono questa miniera al terreno che viene investito.
Sì, certo, già adesso ci sono dei gravi problemi, ad esempio nelle falde acquifere, c'è una riduzione nei torrenti, c'è una situazione già compromessa nelle falde acquifere a causa delle numerose trivellazioni, sono state centinaia di trivellazioni appunto esplorative. Poi nella costruzione della miniera, che appunto dicevo della cava, che dovrebbe appunto durare una decina d'anni di lavoro, 4 anni di preparazione e poi altri 6 o 7 anni secondo loro per rimettere tutto a posto, che insomma chiaramente è tutto da vedere questo, però si aprirebbe praticamente intorno a questo paese, che è un villaggio di circa 150 persone che vive diciamo di agricoltura, di allevamento, si aprirebbe sarebbe completamente circondato da questa cava. Sarebbe praticamente tutta la zona, tutte le colline circostanti, un paese che si trova in fondo a una valle, tutte le colline e le montagne circostanti sarebbero fondamentalmente sventrate, passerebbero su delle piccole strade circa 350-200 camion pesanti al giorno. Ci sarebbero chiaramente 3 zone di escavazione nello specifico, con corrispondenti laverie, quindi strutture in cui il minerale viene sia meccanicamente che chimicamente pulito, e quindi con anche un ulteriore utilizzo di acqua e di svezzamento poi di questi materiali all'interno dell'ambiente. E in questo caso chiaramente c'è circa 4-5 anni una protesta, quando hanno saputo insomma di questo progetto, una protesta in corso a parte della popolazione. Ora, Covas do Barroso è solo uno dei tanti piccoli paesi dell'entroterra portoghese che sono toccati da questi progetti. A poche decine di chilometri ci saranno con il progetto altre miniere, ma anche più a sud, e ci sono delle forme anche di coordinamento delle lotte territoriali di questi gruppi. Sono chiaramente situazioni di piccoli villaggi, ma si stanno anche costruendo delle forme di coordinamento. Ad esempio anche proprio a Covas do Barroso la scorsa estate si è tenuto un campeggio che ha coinvolto alcune centinaia di persone, insomma attivisti, comitati, collettivi, realtà anche esterne alla singola realtà del villaggio, anche perché insomma gli stessi abitanti pongono una questione, come prima dicevi te, innanzitutto pongono il problema di come questo progetto cancelli la vita stessa su quel territorio. Cioè, nel senso, si può parlare di compensazione, si può parlare di lavoro, di tutto quello che vogliamo, dell'ambiente, però in quel caso quale compensazione ci può essere se la popolazione è costretta praticamente ad abbandonare il villaggio, perché sarebbe incompatibile con con l'economia, con la vita stessa del territorio. Ma più in generale pone anche questa cosa un interessante quesito sulla questione della transizione ecologica, nel senso che chiaramente non si tratta solo di preoccuparsi perché si iniziano a cercare le risorse in Europa. Non è chiaro che fino finora eravamo abituati a vedere l'estrazione magari di petrolio, di altri materiali utilizzati in questi processi in altri continenti all'interno di i processi neocoloniali e via dicendo. Non è che però noi ci stupiamo semplicemente perché vengono estratti qua. Il fatto è che ci bisogna chiedersi ma per cosa bisogna fare questa transizione energetica, no? In quale direzione, per rendere sostenibile un modello poi alla fine capitalista, per rendere sostenibile un modello consumista, per rendere sostenibile questo modello sociale. Quindi diciamo la critica anche a la estrazione del litio in questo caso, certo, prende di riferimento il fatto come possa compromettere a livello ambientale dall'acqua alla vita stessa appunto in questi villaggi rurali, ma pone anche una questione politica più globale e per questo penso che possa essere insomma un elemento interessante anche in un momento come questo, ecco.
Indubbiamente se per produrre auto elettriche occorre un'estrazione molto massiccia di litio e questo minerale viene ricavato in maniera tanto devastante per l'ambiente, risulta evidente che non possiamo più parlare di transizione ecologica, ma parlare di una forma di inquinamento che ne sostituisce un'altra. Forse si ridurrà il CO2 dall'atmosfera, ma si cacciano via intere popolazioni, e per estrarre minime quantità di questo minerale occorre distruggere in maniera radicale i luoghi dove viene individuato, e questo è certamente un elemento sul quale occorre necessariamente riflettere. E dire, non possiamo considerare gli abitanti di Covas do Barroso e degli altri villaggi del nord del Portogallo che hanno avuto la sfortuna di aver avuto l'individuazione di questo minerale come degli effetti collaterali, come normalmente succede, anche se insomma il capitalismo di effetti collaterali ne tollera molti, e per bloccarlo occorre sempre la mobilitazione del basso. Immagino che da quelle parti l'abbiano capito. Tu hai avuto modo di incontrare delle persone che ti hanno un po' raccontato quali sono le loro prospettive, speranze e interlocuzioni nella lotta. Raccontaci un po'.
Ma sì, certamente. Allora, in questo contesto, in particolare Covas do Barroso, ovviamente bisogna pensare a una realtà molto piccola, comunità appunto di circa 150 persone, ma che si è organizzata appunto in questo comitato Uniti nella difesa di Covas do Barroso, che riunisce gran parte della popolazione e che è il principale promotore, diciamo il movimento di opposizione a questo progetto. Ha organizzato numerose manifestazioni, iniziative anche legali insieme a altri soggetti, appunto ha organizzato questo campeggio che menzionavo prima, e in queste ultime settimane appunto dalla caduta del governo sta, come aveva già fatto in passato in altre occasioni, dei blocchi, perché per il progetto in questo momento è in una fase di stallo, cioè non vero e proprio di stallo, diciamo è in una fase in cui si aspetta l'avvio dei lavori di costruzione. Sono state fatte tutte le cose esplorative, è stato appunto approvato il piano, la valutazione di impatto ambientale, sono state proposte le modifiche, queste modifiche devono essere effettuate e la compagnia pianificava di iniziare i lavori ad anno nuovo, diciamo nella primavera, per la costruzione vera e propria della cava. La caduta del governo ha diciamo creato un po' di scompiglio, perché c'è stato il crollo in borsa di questa compagnia e la Savanna, e appunto la compagnia, temendo di perdere un po' terreno e per farsi vedere attiva, ha iniziato a fare ulteriori trivellazioni, insomma a farsi vedere un po' di più, probabilmente anche delle iniziative che non erano veri e propri lavori di costruzione, ma un modo per far vedere che nonostante la caduta del governo l'azienda era sempre presente, ecco. Voleva andare avanti con questo progetto e gli abitanti hanno organizzato appunto dei blocchi, bloccando le ruspe, bloccando i camion, bloccando i mezzi di lavoro, anche perché buona parte di queste zone dove sono state date le concessioni o dove appunto anche senza concessioni a volte vengono fatti passare dei mezzi, vengono installate delle strutture della compagnia, sono zone che appartengono ai terreni comuni, cioè quelli che in Italia sarebbero giudicibili, diciamo forestali e via dicendo, che in Portogallo sono diciamo organizzati, sono gestiti da delle associazioni locali, per cui oltre a il comitato diciamo che lotta sul territorio, diciamo degli abitanti, quello che rappresenta un po' il movimento, ci sono anche questi soggetti che non sono soggetti istituzionali ma sono soggetti diciamo di gestione del territorio tradizionale, che si oppongono all'utilizzo improprio delle zone comuni. Poi c'è la presenza anche di compagni e compagni attivisti che sono trasferiti nel paese e stanno cercando anche di costruire delle strutture che permettano il collegamento tra diciamo gli abitanti che si stanno mobilitando e coloro che ogni tanto o in maniera più continuativa o occasionalmente partecipano a questa lotta presentandosi nel villaggio, perché tenete conto che questo paese è abbastanza isolato, comunque la cittadina più vicina è a circa 20 chilometri e comunque è una cittadina di poche migliaia di abitanti, per cui hanno preso in gestione uno spazio, stanno costruendo una specie di centro sociale per dare diciamo uno spazio che sia di foresteria sia di aggregazione e di scambio politico-culturale tra diciamo i soggetti politici, i singoli solidali che vengono da fuori e chi è attivo sul territorio. Questo è anche, corrisponde anche alla necessità di che si vede in Portogallo e che avviene magari con difficoltà, anche se è già positivo che avvenga, di anche confronto e sviluppo di una prospettiva più complessiva sulla questione ambientale e climatica, perché da una parte noi abbiamo sentito anche delle critiche diciamo da parte degli abitanti ma da parte anche degli attivisti politici che erano presenti là sul fatto che spesso l'attenzione dei movimenti climatici sia più legata alla sola questione delle emissioni. Questo sicuramente è una questione fondamentale, ma che non rappresenta l'unico elemento di devastazione ambientale portata avanti dal capitalismo. E al contempo c'è bisogno chiaramente di sviluppare un dibattito che in Portogallo, grazie alla presenza di queste lotte, sta pian piano avvenendo, e anche la costruzione di questi ponti materiali nei contesti di lotta è fondamentale, perché permette di incontrare magari la lotta che avviene su un territorio rurale, come appunto può essere Covalto Barroso, con il movimento che viene magari dalla grande città e che ha un'altra prospettiva e un'altra anche dimensione.
Indubbiamente sì, però come giustamente rilevi tu, diventa estremamente importante avere uno sguardo globale, complessivo, di critica alla dinamica capitalista e non farvici coinvolgere o avviluppare. D'altra parte, proprio in apertura di questa nostra mattinata informativa, chiedo scusa, abbiamo fatto un approfondimento proprio sulla COP18 e sulla questione della limitazione delle emissioni e di come il capitalismo si inventi continue trappole per cercare di riportare tutto nell'alveo della logica del profitto, come ad esempio il rimettere in pista il nucleare. Quindi se non si ha una visione un po' più ampia, si finisce col diventare quelli che bussano alla porta dei governi per far sì che questi governi che hanno sostenuto e protetto gli interessi delle imprese nazionali e multinazionali offrano quello che servirebbe per difendere tutti. Ecco, è evidente che non è così, e le esperienze di lotta dal basso in qualche modo segnalano, no, la necessità di mettersi di mezzo in maniera diretta, al di fuori dalle logiche istituzionali. E quindi anche questo mi sembra un aspetto importante ed incoraggiante, perché si sviluppa anche contro miniere che, quando vengono aperte altrove come in Africa, nessuno si preoccupa dell'impatto ambientale o delle conseguenze per chi abita lì vicino, perché ovviamente in questa terra ormai colonizzata, ricolonizzata in maniera massiccia, forse mai veramente decolonizzata, i riflettori non sono mai accesi. Però neanche in Europa sono molto accesi, quindi accenderli su una realtà di lotta nel cuore dell'Europa contro quello che viene considerato uno degli strumenti principe della cosiddetta transizione ecologica è un aspetto che ci sembra decisamente rilevante. Ecco, in conclusione di questa nostra chiacchierata, c'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
Ma ecco, quello che vorrei sottolineare ulteriormente quello che dicevi te, nel senso non solo diciamo giunge un po' da queste lotte questo appello, diciamo, a vedere le questioni in un'ottica più globale, ma diciamo anche proprio concretamente, cioè se vogliamo intervenire su questi temi, se vogliamo diciamo impegnarci in questo senso e anche trovare una via sulla, per avere un approccio più globale a queste questioni, bisogna appunto riuscire a vedere anche attraverso la lente di queste lotte una prospettiva appunto più ampia che possa essere, e io penso che nel suo piccolo appunto le questioni poste appunto dagli abitanti di questo villaggio, che ci dicono ma cioè, appunto per cosa, cioè quale transizione verde, se bisogna distruggere delle foreste, se bisogna distruggere l'ambiente qua locale, se questo avviene attraverso l'utilizzo appunto di, che ne so, cioè, passaggio di 150 200 camion al giorno, quale transizione giusta se avviene sulla pelle delle popolazioni locali, insomma, e quale transizione se alla fine si tratta solo di rendere più sostenibile, secondo gli standard decisi dai governi stessi, l'attuale sistema dominante. Ecco, questo è un po' la domanda che ponevano gli stessi pastori e abitanti di Covas do Barroso, che su un piano molto concreto chiaramente ponevano la questione. Bisogna un attimo anche utilizzare queste piccole magari anche esperienze che possono venire dal Portogallo come da altre parti, anche per riflettere su quello che può avvenire in Italia, perché ora sembra, dopo che un paio di anni fa avevano lanciato la notizia delle riserve di litio in Italia tra il Lazio e la Toscana, sembra che la cosa sia rientrata, perché sembra che non siano particolarmente sfruttabili, essendo disciolte diciamo nell'acqua che si trova nel sottosuolo, quindi sarebbero difficili da sfruttare. Però chiaramente siamo in una situazione in cui le carte possono essere mescolate molto rapidamente con i grandi interessi che stanno circolando su queste risorse, per cui anche tenere le orecchie dritte ci rende anche in grado di essere più rapidi e più efficaci nel rispondere a questi passaggi.
Beh, senza dubbio, tecniche che una volta non venivano adottate per l'estrazione di idrocarburi, perché considerate costose e devastanti, come il fracking, poi sono state adottate su larga scala di fronte all'aumento del prezzo degli idrocarburi, al timore che scomparissero rapidamente, e quindi quello che non si faceva ieri adesso si fa. E poi la caccia al litio è aperta, potrebbero trovarlo da qualche altra parte, quindi occorre avere occhi e orecchie bene aperti e soprattutto una capacità di riflessione su quanto si sta muovendo intorno al tema della transizione ecologica, e appunto non dare per scontato che queste misure che ci portano al trasporto a batteria siano la panacea di tutti i mali. Ecco.
Certamente. Sì.
Bene, ti ringrazio tanto e alla prossima. Ciao.
Grazie a voi, alla prossima. Ciao.